Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Orazione di questa Eucaristia che riprende la Scrittura e i Salmi ci porta a chiedere un cuore nuovo come dono dello Spirito. Lo Spirito Signore infonda con potenza i Suoi doni e crea in noi un cuore nuovo.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 6, versetti 28-33. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo.
Parola del Signore.
Ecco, direi col brano di stamane sono messe le premesse di tutto il discorso, così come è strutturato nel seguito, direi soprattutto il versetto 27 da un lato, abbiamo già considerato che il Figlio dell'uomo vi darà questo cibo misterioso celeste, e poi oggi il versetto 32-33 dove si fa riferimento alla manna e quindi ci si colloca in tutto il contesto dell'esodo, del cammino dell'esodo, perché la manna non serviva in Egitto, ne è servita una volta che Israele è arrivato nella terra promessa. La manna serviva nel cammino verso la terra promessa. Ecco, questo mi pare il contesto in cui poi si svolgerà tutto il discorso successivo, avremo l'occasione di tornarci sopra. Mi sembra utile, almeno a mio parere, tenere conto che è diviso in due parti importanti, anche per cercare di cavarsela con la logica di tutto il discorso. E vedremo questo, è molto facile vederlo. Al versetto 35 ci sarà la prima affermazione: io sono il pane della vita. Al versetto si svolgerà una parte del discorso su questo. La seconda parte del discorso è anch'essa introdotta al versetto 48 con la stessa espressione: io sono il pane della vita. E vedremo meglio, ecco, in che senso ci sono due parti. Ecco, è molto ordinato il testo poi. Vediamo invece, è già in un certo senso contenuto tutto ciò che segue, è già contenuto anche nelle premesse in modo molto sintetico. L'unica cosa che mi sento di dire sulla traduzione è che non bisognava tradurre al versetto 33: infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo. No, non bisognava tradurre è colui, bisognava tradurre è quello che discende dal cielo, come si vede dalla domanda successiva che però non abbiamo letto. Non ha ancora detto che è lui, non si fa riferimento a una persona qui formalmente, si fa riferimento a un pane che discende dal cielo, sicché poi chiedono daccelo sempre questo pane. Poi c'è l'affermazione, quel pane sono io, ecco qua, una piccola sfumatura se volete, ecco, la sostanza non cambia. Ecco a voi la parola su questi versetti.
Agli israeliti che nel deserto si chiedevano che cosa fosse la manna, Mosè risponde, è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. E anche il Salmo 78 afferma che il Signore ad aver dato quel pane. Dice infatti il Salmo, il Signore fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane dal cielo. Gesù che conosce quello che c'è nel cuore dell'uomo sa che questa folla invece crede che sia stato Mosè a dare ai loro padri la manna dal cielo. Penso questo, che come i giudei di Gerusalemme, quelli che abbiamo incontrato nel capitolo precedente, anche la folla della Galilea non crede in realtà a Mosè e alla scrittura, e perciò non credono a Gesù e alle sue parole.
Abbiamo visto intorno al capitolo terzo e quarto la parola segno in un'accezione non negativa, ma insomma non sufficiente. Il segno non è sufficiente, la visione del segno per avere una fede come quella che Gesù desidera, che sarebbe la fede senza bisogno di segni. Qui invece, al versetto 26, Gesù sembra dire che il segno invece doveva essere visto e capito. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto, e io parafraso se ho capito bene, non perché avete visto e compreso il segno del pane, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. È difficile dire che non hanno visto il segno, perché hanno tutti mangiato di un pane che è stato distribuito per la potenza di Gesù, tant'è vero che volevano, visto il segno che egli aveva compiuto, dissero, questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Quindi io interpreto, voi dovevate comprendere il segno e dal segno passare alla fede in colui che lo ha fatto. Dopo chiedono di nuovo un segno, questo io, per me rimane un po' difficile da capire, perché chiedono di nuovo un segno, perché Mosè ha dato loro un pane che veniva dal cielo, mentre Gesù ha distribuito pani, così una volta spiegò Don Umberto, un segno più portentoso di un pane che viene dal cielo e non il pane che Gesù ha appena moltiplicato, che è ancora un pane terreno. In ogni caso, siccome loro citano il Salmo 78, Gesù dà la sua interpretazione del Salmo 78, cioè quando dice diede loro da mangiare un pane del cielo, il Salmo si riferisce sicuramente alla manna. Gesù rilegge il Salmo e dice diede loro, il soggetto non è Mosè ma è Dio, e un pane del cielo non è la manna ma è colui che discende dal cielo. Quindi è una rilettura del Salmo che Gesù fa. E un'altra cosa che mi colpisce è che di nuovo vediamo che Gesù, come dire, si sminuisce di fronte all'opera del Padre, perché dice, non dice non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il figlio dell'uomo vi dà il pane dal cielo, oppure io vi ho dato il pane dal cielo. Dice non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane del cielo, quello vero. E il pane di Dio è colui che discende dal cielo per servire, per dare la vita al mondo, ma l'opera è quella del Padre.
Quello che diceva Sara adesso, il suo così stupirsi di fronte questo rimbalzo di segni, Gesù parla di un segno che ha fatto e i giudei gli chiedono un segno, è stato anche il mio dubbio, la mia perplessità. Sono lì, hanno loro stessi mangiato il pane, perché chiedono un segno? L'ha appena fatto, lo dice Gesù. Allora, poi già stato detto, insomma, la risposta ce l'ha da Matteo. Matteo al capitolo 16 ci dice che i farisei e i sadducei, ovviamente il contesto è diverso, però probabilmente l'attesa è la medesima, pretendono che Gesù mostri loro un segno del cielo, che in effetti quello che ha fatto non sembra, per quanto miracoloso, per quanto stupefacente e tutti quanti dopo lo cercano, non sembra un segno del cielo, o almeno così non viene interpretato un segno del cielo. E questo è l'inizio di un crescendo che poi ci porterà alla fine del capitolo: mentre tutti lo cercavano all'inizio, molti di loro alla fine se ne andranno. Cioè, man mano che Gesù va avanti nella spiegazione, man mano che Gesù cerca di portare coloro che lo hanno cercato a comprendere che cosa significherà quello che dirà: io sono il pane della vita, molti se ne andranno. Quindi può rimanere veramente questa distanza, perché poi, come si diceva, alla fine noi ci giochiamo tutto sulla fede. Non ci sarà mai nessun miracolo, non ci sarà mai nessuna evidenza che possa sostituire l'adesione di fede. Anche il segno più eclatante potrebbe sempre essere interpretato in un modo diverso, e si vorrà sempre qualcosa di più, sempre qualcosa di diverso. Non ci sarà mai la prova definitiva, la prova provata. Quello che c'è e che ci può permettere di comprendere la parola e il significato è soltanto l'adesione di fede e l'adesione del cuore.
E a me colpiva il versetto 28 e 29. Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Quindi l'opera, l'ergo nel lavoro è quello della fede, di credere. E semplicemente mi veniva in mente quello che San Paolo dice agli Efesini: siamo infatti opera sua, create in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
Ma anch'io questo versetto 28, questa domanda, ecco, mi pare che già ci introduca nel discorso della fede, e ancora poi sarà sviluppato meglio. E queste opere sono le opere che Dio vuole che noi facciamo, ecco, è quello che Dio che vuole che noi facciamo, è il credere. Ecco, mi sembrava non solo soltanto le opere grandi di Dio, che poi le vedremo, ecco, ma è intanto è questo, questa opera grande che Dio vuole che da noi, ecco, la fede è certo una relazione più personale che c'è, però è in un certo senso è un'opera di Dio che è accolta, ecco, e l'opera di Dio è in noi, che è appunto la fede. Mi sembrava già che introducesse un po' questo discorso, che poi lo vedremo sviluppato nella seconda parte. E sì, versetto 32, sì, la scrittura in un certo senso ha ragione, abbiamo visto i salmi, abbiamo visto, ecco, bene anche il Deuteronomio che è stato, diciamo che la natura, la manna è stata data da Dio e non da Mosè. Intanto Mosè è stato colui che ha chiesto la manna, ma non è che l'ha data, no? Quindi, appunto, è stato già accennato, poi la manna finì, perché quando il popolo entrò nella terra promessa, la manna. E tra questo mi sembrava così che ci fosse un parallelismo antitetico tra Mosè e Dio. Mosè è l'opera di Dio, intanto sui tempi e anche sui modi. I tempi là sono già al passato, qui dice Dio vi dà. Abbiamo già questa novità del pane che Dio ci dà. E sì, mi è piaciuta anche questa sottolineatura, perché nella traduzione, cioè nell'originale, non c'è, è detto due volte quello vero, non colui che è vero. Mi pare che invece la CEI rimanga, rilegge ancora colui, ecco. Questo, diciamo così, che l'identificazione esplicita di questo pane sarà appunto poi il versetto 35, quando Gesù: sono io il pane della vita, che è capace di dar la vita. Ma colui, ecco, questa domanda infatti la capiamo allora, quando dicono: ma allora dacci di questo pane. Hanno capito che chiedere un miracolo, invece colui, poi lo vedremo più avanti. E questa richiesta è analoga alla richiesta della samaritana: dammi allora quest'acqua, perché io non venga più.
Una cosa breve: probabilmente c'è stato, sembra ci sia stato un fraintendimento. Ecco, quando al versetto 26 Gesù dice a loro: datevi da fare, dopo loro gli chiedono: ma quale opere? E la risposta è opera, dunque passiamo dal plurale al singolare. C'è stato un fraintendimento, perché appunto, come è stato già detto, la risposta di Gesù e l'opera è quella di credere in quello che è stato inviato da Dio, credere, dunque un atto di fede, mentre loro hanno la loro comprensione di questo datevi da fare è legato a quello che è l'osservanza poi della legge, dai vari precetti, che non vuol dire che però la fede è scissa dalle, cioè non è esplicitata piuttosto anche dalle opere. Sono due cose che vanno insieme. Non c'è, come dire, l'opera senza fede, ma non c'è neanche la fede senza poi la sua manifestazione, esplicitazione nelle opere, attraverso le opere. Sul versetto che loro riprendono dall'Esodo o dal Salmo 78, dall'Esodo 16 o dal Salmo 78, comunque questa, la manna che diede loro, cioè noi vediamo questo, intanto il Padre, loro hanno detto sono i nostri padri, mentre Gesù riporta al Padre, quindi si passa davvero dal Dio, diciamo il loro Dio, la loro concezione del loro Dio, al Dio invece universale che porta Gesù, che rivela Gesù. E certo il tempo del verbo ci dice tutto. Il cibo è sempre dato, è attuale, è stato dato e continua a essere dato.
Non ho capito tutti gli argomenti, quindi mi scuso per questo. Comunque mi pare che ci sia una coerenza nel dialogo, ci può essere anche un'incomprensione, una serie di equivoci, ma c'è anche una coerenza, perché è Gesù che dice: voi dovete lavorare, darvi da fare per acquistare quel cibo che rimane in vita eterna. Bisogna fare, bisogna darsi da fare. Perciò chiedono: quali opere dobbiamo fare? L'opera di Dio, cioè cosa Dio vuole che noi facciamo per avere questo pane. C'è una coerenza nel discorso, alla risposta di Gesù, credere in colui che gli ha mandato, e allora di nuovo, per avere questa fede in colui che ha mandato, ci vuole un segno. E qui viene evocata la manna. Ecco, io volevo fermarmi su questo punto perché mi pare molto importante. Sono loro stessi che evocano la manna. I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. E quindi l'Eucarestia, perché io leggo tutto il discorso sull'Eucarestia, non riesco a vedere, ho la convinzione che si parla dell'Eucaristia dall'inizio alla fine, del suo mistero, delle sue dimensioni, va inquadrata nell'Esodo. E questo mi pare molto importante anche per noi, per l'Eucaristia. Per comprendere che cos'è l'Eucaristia, dice qui, bisogna inquadrarla nell'Esodo. C'è un nuovo Esodo che è atteso, che, di cui i profeti hanno parlato. C'è stato l'esodo nel passato, miracoloso, in cui Dio ha dato la manna, ma ci sarà un nuovo esodo? Di questo parlano i profeti, soprattutto Isaia, ma non solo. Ci sarà un nuovo esodo in cui, appunto, sarà necessario un cibo per camminare. E come accennavo prima, la manna diventa, da questo punto di vista, da un lato Gesù nega quello che la Scrittura dice, perché la Scrittura dice che la manna è miracolosa, prima di tutto. È un pane dal cielo, non è un pane naturale. Questo indipendentemente dai problemi storici, se noi stiamo all'interpretazione che la Scrittura dà e che crea per Israele il mondo della fede di cui si vive, la manna è anzitutto miracolosa, è un pane dal cielo. E in secondo luogo la manna è santa. Bisognerebbe andare sempre a quei testi, Esodo 16 e a altri testi. Perché? Perché la manna non era solo mangiata quotidianamente, ma veniva, è stata custodita nel Santo dei Santi. Se noi andiamo alla lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetti 4-5, è interessante, sembra un po' diverso da quello che c'è scritto nel Levitico, nell'Esodo. Lì si dice che nel Santo, nella tenda santa, ci sono due parti. C'è il Santo, quello che è chiamato il Santo, e lì c'è il candelabro, e c'è l'altare, secondo la lettera agli Ebrei questo, che certamente riprende tradizioni, ecco, un po' diverse da quelle che troviamo nella Scrittura. È molto interessante. Nel Santo c'è il candelabro e l'altare dei profumi. Nel Santo dei Santi ci sono diverse cose. C'è l'arca dell'alleanza d'oro, ricoperta d'oro, che contiene più di una cosa, contiene le tavole della legge, contiene un'urna d'oro dove c'è dentro la manna, dice così, questo lo dice anche l'Esodo, e contiene la verga di Aronne che fiorì, e sono sempre lì, dentro nell'arca, nel Santo dei Santi. Questo non risulta che tutte queste cose siano nel Santo dei Santi, però secondo le tagli ebrei sì. Quindi è molto interessante, cioè la manna è anche un segno di santità. E poi la manna è come è descritta, questo per esempio se noi prendiamo il libro della Sapienza, ecco, che sviluppa questo, sulla base sempre del racconto dell'Esodo. La manna ha un gusto straordinario e soprattutto è descritta come una focaccia, al gusto di una focaccia al miele. Perché al miele? Siete mai chiesti perché? È importante il miele, perché è una specie di pregustamento della terra promessa dove scorre latte e miele. È un cibo, cioè, che già fa pregustare quella vita, quel cibo definitivo, anche se non siamo ancora arrivati là, non siamo nella terra. E difatti, questa è tutta l'ideologia, diciamo, che troviamo nei libri biblici. Giosuè capitolo 5 si dice che la manna cessò. Può dispiacere questo. La manna cessò perché non c'era più bisogno della manna quando c'è la terra promessa. Orbene, la terra promessa di cui si parla poi i profeti successivamente, quindi anche Gesù, non è la terra di Canaan. La terra promessa è il mondo futuro. E c'è un esodo verso il mondo venturo. Tra gli ebrei ne ha un'attestazione di questa idea. Siamo in cammino verso il mondo futuro. E si mangia già un cibo che è santo, che diciamo che è miracoloso e che ci fa pregustare già quella realtà di vita che si avrà soltanto quando si sarà nella terra promessa. Ecco, ma non, anche se non ci siamo ancora, tuttavia c'è un anticipo di questo. A me interessava parlare dell'Eucaristia, insomma, anticipando poi tutto il discorso, perché mi pare importante, ripeto, questa indicazione della manna in cui bisogna collocare tutto il discorso. E appunto non è Mosè che vi ha dato il pane del cielo, quello vero, aggiunge. Noi vediamo qui, almeno in questo caso, che il pane del cielo, quello vero, non è contrapposto a quello falso. Cioè la manna non è un pane dal cielo falso, non vuol dire questo. Il pane dal cielo, quello vero, è il pane definitivo, cioè come il primo esodo, anche la manna era diciamo sovrannaturale. Ecco, ma il vero pane sovrannaturale è quello che discende veramente dal cielo, questo che dice Gesù, in un certo senso negando che quello che la scrittura dice della manna. Il pane che veramente discende dal cielo e perciò è in grado di dare la vita eterna, la vita che non viene meno. Solo un pane che discende, che sia veramente divino, è in grado di dare la vita eterna. Mi sembra molto importante, poi ci torneremo sopra, ma volevo solo accennare a tutto il problema del Padre Nostro, che è completamente irrisolto. La traduzione "dacci oggi il nostro pane quotidiano" è un problema irrisolto. Gli antichi non pensavano così. Tutto il contesto mostra che non si tratta di una preghiera per il pane quotidiano, cioè quello che mangiamo. E Girolamo stesso, anche quello che chiama il mattutino sul Padre Nostro, Cipriano, eccetera, non pensano così e hanno ragione, secondo me, anche sul piano Girolamo stesso dice che lui ha visto il Vangelo in ebraico. E nel Vangelo in ebraico, dice Girolamo, c'è scritto "dacci ogni giorno il pane di domani". E il pane sovrannaturale, epiusios, è il pane, difatti non si riesce a tradurre questo epiusios, è il pane sovrannaturale, è il pane del regno. Dacci nei nostri giorni, mentre camminiamo, il pane che avremo, è un anticipo. E questo è applicato all'Eucaristia normalmente, che è molto significativo. Con questo non voglio negare che non abbia senso pregare per avere il pane da mangiare, non si tratta di questo. Ma tutto il contesto del Padre Nostro va in un'altra direzione. Venga il tuo regno, dacci oggi il nostro, dacci oggi, ogni giorno, il pane di domani, il pane definitivo. Comprendiamo ancora di più quale grande grazia per noi che possiamo ogni giorno confermare che Dio veramente ci dà ogni giorno pane della vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per l'unità della Chiesa e ricordiamo particolarmente la Chiesa ortodossa, che in questi giorni ha subito un'ulteriore lacerazione al suo interno, perché l'unità dei cristiani sia ovunque fermento e speranza per l'unità e la pace fra i popoli. Preghiamo. Ricordiamo sempre al Signore quelli che ogni giorno vivono il terrore della guerra, quelli che hanno perso i loro cari, le loro case. Per tutte le guerre, anche quelle più lontane e più dimenticate, preghiamo. Per coloro che in questa Pasqua sono nati a nuova vita nel battesimo e per quelli che in questo periodo hanno ricevuto o riceveranno i sacramenti, il Signore custodisca sempre in loro i doni della sua grazia. Preghiamo. Per il nostro Paese, che oggi ricorda la nascita della Repubblica, perché coloro che governano si impegnino a costruire una società basata sulla giustizia, sulla solidarietà e il rispetto dei più deboli. Si adoperino per il bene di tutti, particolarmente dei giovani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Accompagniamo in ogni momento la nostra sorella Patrizia in particolare, tutti gli ammalati, ma in particolare lei, perché il Signore la sollevi dalla sua grande sofferenza anche fisica, e per tutta la sua famiglia, per Camillo. Preghiamo.
Portiamo anche Don Ubaldo, che è ricoverato al Maggiore, per la sua salute. Preghiamo.
Per la Maria che domani deve seguire diversi accertamenti importanti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per i bambini e i ragazzi di catechismo, perché la loro fede non si perda, perché quello poco che abbiamo potuto dare loro in questi anni, comunque rimanga, abbiano sempre, oh Signore, di a loro un desiderio anche dell'Eucaristia, di parteciparvi, di comunicare al pane della vita. Preghiamo.
Per Chiara e Francesco la loro professione sabato, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i morenti, le morti di queste ore, le vittime della violenza, dei conflitti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, oh Dio, nostro Padre, queste preghiere. Noi ti ringraziamo perché ogni giorno ci dai il pane della vita, il tuo Figlio che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.